Benvenuti a tutti per questo quinto appuntamento biblico, come i precedenti, al carattere di introduzione alla parola di Dio e, se possibile, alla condivisione di questo percorso, come abbiamo cominciato a fare mercoledì scorso. La parola, la P maiuscola a questo punto, è luce e guida ai nostri passi. Il suo ascolto ha un esito certo e affidabile. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Isaia 55. Stasera apriamo una finestra sul secondo capitolo della Genesi che corrisponde ad un nuovo racconto delle origini. Ci soffermiamo in particolare sui versetti 7, 8, 18, 25. Titola così la serata: Che cosa vuole essere uomo, donna nel piano di Dio creatore? Abbiamo una ripresa di temi noti fin da Genesi 1, ma non si tratta di una ripetizione. La fede ebraica accosta questi due capitoli senza mescolanze quando si fissa per iscritto la Torah. Sono narrazioni parallele, elaborate in tempi lontani tra loro e in modalità diverse. La tradizione che esprime il capitolo secondo, nono secolo avanti Cristo, è detta yavista, perché al nome di Elohim si affianca quello di Yahweh, il Dio dell'Esodo. Elohim è il nome comune tra i semiti per indicare la divinità. Yahweh è il nome proprio del Dio di Israele. Io sono colui che è presente in maniera positiva, fattiva. È un nome misterioso e santo, tanto che presto si fa impronunciabile da parte degli ebrei. Si scrive Yahweh, ma si legge da parte loro nella liturgia Adonai, che vuol dire Signore. Nel primo capitolo della tradizione sacerdotale, il grande protagonista è Dio, colui che apre alla vita e all'uomo perché assecondi il suo progetto. Nel secondo capitolo, fonte yavista, la storia è colta diversamente, focalizzata com'è sull'essere umano. Sembra che si alzi il sipario di un teatro dove l'umano assume via via un ruolo da protagonista. Il racconto si snoda per vari scenari successivi, come lo svolgersi di un dramma in più atti, che corrispondono alle domande fondamentali dell'essere umano di ogni tempo. Qual è il senso della vita? Perché la fatica del vivere e del convivere? Quali i riferimenti principali qualificanti l'esistenza umana? Passiamo alla lettura di Genesi 2 e poi a un commento che si muove letteralmente su questi versetti.
Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Poi il Signore Dio disse, Non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. Ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna.
Fin dai primi versetti 7 e 8. L'umano è visto dal basso, è polvere tratta dall'humus, dal suolo, qualcosa di assolutamente fragile e debole. Ma non se ne vergogna. L'umano vive in pace con la sua limitatezza, accetta la propria nudità e povertà di creatura. È plasmato da Dio, modellato da Lui come gli animali e gli altri viventi. Ma Adonai, per quanto riguarda l'uomo, fa di più. Soffia nelle sue narici un alito di vita e l'umano diventa un essere vivente, nefesh. L'alito di vita rende l'uomo, l'umano, simile ad Adonai. Lo rende sua immagine e da lui ha l'incarico di dare il nome agli animali. Ossia, è chiesto all'umano di riconoscere a ciascuna di queste realtà la sua singolarità e differenza e non solo la propria padronanza. Al pari di Dio che si limita nella creazione, anche l'umano si dà un limite per consentire la vita delle altre entità. Il limite è funzionale alla vita. Un dominio senza mitezza equivarrebbe a un desiderio senza freni che scade nella bramosia e nell'accaparramento utilitaristico. Versetti successivi 18-20. Tra gli umani che succede? Non è bene che l'umano sia alla sua solitudine. Farò per lui un soccorso come di fronte a lui. Traduzione letterale di André Venin, esegeta al quale facciamo riferimento più volte. Adonai vuol sottrarre l'umano alla minaccia di morte rappresentata dalla sua solitudine. È previsto che gli animali si integrino nel mondo dell'umano, ma la compagnia da parte loro è solo parziale e insoddisfacente. Non bastano gli animali. Tantomeno le cose possono riempire la vita umana. Ossia, il lavoro, il potere, la ricchezza, il successo, ricercati per se stessi, finiscono per illudere e lasciarci vuoti nella nostra solitudine radicale. La soluzione del non bene, rilevato da Adonai, è data dall'alterità. Un altro da sé, che gli stia davanti, di fronte. Il soccorso si chiama relazione. Incontro, confronto. Ma seguiamo la narrazione. Tutto inizia con una anestesia, un torpore che investe l'umano ad opera di Dio. Quanto sta per succedere è sottratto alla coscienza dell'umano stesso. Nessuno dei due, uomo e donna, ha modo di sapere della propria origine, come non sa dell'origine del partner che si ritrova. Piuttosto l'umano avverte una perdita. Adonai prese uno dei suoi dazi e chiuse la carne al suo posto. Gli esegeti dicono non si tratta di una costola, ma di un lato del corpo. A seguito di questa mancanza, nessuno è completo da se stesso. Ognuno è alla ricerca della integrità perduta, ma l'altro sfugge radicalmente e non si lascia definire dalle esigenze o pretese del partner. Resta in campo una possibilità di vita. Si accetti come uomo-donna la duplice perdita iniziale, per cui tutti e due ignorano l'identità profonda di ciascuno, di sé e dell'altro, e si riceva da Dio come un dono l'altro, e non come un dovuto. Solo così l'umano potrà vivere e liberarsi dal proprio isolamento mortale. Versetto 23, lo ripropongo, questa sì che è carne della mia carne e osso della mia ossa. L'uomo si sorprende entusiasta in modo chiassoso perché avverte di condividere con la compagna la stessa natura. Non altrettanto è disposto a riconoscere la sua distinzione irriducibile. Da Adonai la donna è proposta come una che sta di fronte e si qualifica come suo dono. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Letteralmente si traduce uomo, uoma, stessa radice verbale. Is, isha, e indica una reciprocità strutturale. L'uomo, come si vede, sbotta felice, ma sta parlando con se stesso più che con lei, e tantomeno con Adonai il Signore. Manca il tu, non c'è dialogo in corso. La donna sembra ridotta al silenzio, quasi una comparsa a sua disposizione. In realtà l'uomo sta mettendo al centro il proprio io e riporta la donna a sé con bramosia, come qualcosa che gli appartiene. Tanto gli è familiare la donna che gli pare di sapere tutto di lei prima che parli, senza doverla ascoltare e riconoscere nella sua alterità. Se si sceglie l'autosufficienza, ieri come oggi, siamo esposti a una voglia di onnipotenza che assorbe e distrugge quanto tocchiamo, anche le cose più belle. Tutto diventa oggetto. Versetto 24. Una voce fuori campo segnala un avvertimento particolare al lettore e a tutti noi. Perciò l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si attaccherà alla sua donna e diventeranno una carne unica. L'uomo deve lasciare l'universo familiare di origine per far posto ad un giusto attaccamento a lei, alla donna. Si parte con un processo di separazione. Si abbandona qualcosa per far entrare altri nella nostra vita con il riconoscimento che merita. L'obiettivo finale di questa storia: diventeranno una carne unica. Si può parlare di comunione e di nuova entità, purché ognuno abiti e non dismetta la propria singolare differenza nella interazione. Solo se si è distinti e liberi per un dono reciproco, c'è spazio per una vera alleanza tra uomo e donna. I figli sono il frutto di questo noi che non si chiude al proprio interno e si apre al futuro, ad altro da sé. Non può mancare a questo punto un richiamo al Cantico dei Cantici. Un testo breve ma importante se pensiamo al fatto che viene letto anche oggi dagli ebrei nel giorno di Pasqua. Si racconta di due giovani innamorati che si cercano, si perdono e si ritrovano, come succede ad ogni uomo e donna nel cammino dell'amore. Ognuno si va cercando, cercando l'altro. La cornice dell'incontro è l'amore, qualificato come, letteralmente, forte come la morte e fiamma potente che brucia. Un po' come Dio, anzi, è allusivo a Dio che vuole, di ciò che Dio vuole essere da par suo, per tutta l'umanità e per Israele in particolare. Lui è l'innamorato per eccellenza, sempre pronto a offrirsi per ricominciare e parlare al cuore dell'amata, anche quando questa si sottrae e guarda altrove. È un po' anche la nostra storia, con la preghiera che Dio ci aiuti nella nostra solitudine e ci apra ad incontri autentici per ritrovare se stessi e l'altro insieme. Concludiamo con una bella pagina di Khalil Gibran a proposito del matrimonio, questo particolare rapporto uomo-donna. Siamo nel primo Novecento, al tempo delle famiglie patriarcali e in presenza di autoritarismi di ogni genere. L'autore è profeta di nuovi rapporti fra l'uomo e la donna, nel solco del nostro approfondimento biblico. Siamo ben oltre il matrimonio come contratto.
Allora nuovamente parlò al Mitra e domandò: che cos'è il matrimonio, maestro? Ed egli rispose dicendo: voi siete nati insieme e insieme starete per sempre. Insieme, quando le bianche ali della morte disperderanno i vostri giorni. Insieme nella silenziosa memoria di Dio. Vi sia spazio nella vostra unità e tra voi danzino i venti dei cieli. Amatevi l'un con l'altra, ma non fatene una prigione d'amore. Piuttosto vi sia fra le rive delle vostre anime un moto di mare. Riempitevi a vicenda le coppe, ma non bevete da una coppa sola. Datevi cibo a vicenda, ma non mangiate dello stesso pane. Cantate e danzate insieme e siate giocondi, ma ognuno di voi sia solo. Come sole sono le corde del liuto, sebbene vibrino di una musica uguale. Datevi il cuore, ma l'uno non sia rifugio all'altro, poiché soltanto la mano della vita può contenere i vostri cuori. Ergetevi insieme, ma non troppo vicini, poiché il tempio ha colonne distanti e la quercia e il cipresso non crescono l'una all'ombra dell'altra.
Fine. Tocca a voi eventualmente comunicare, scambiare qualche impressione.
Allora Roberto, ciao. Hai fatto una bella... Rompo il ghiaccio, sai, una cosa...
Grazie.
Allora Dio crea l'uomo, bello, a sua immagine. Dopo lo vede solo, troppo solo, perché è molto importante questo. Allora le dà che cosa? Le dona, crea gli animali. Ma l'animale non... Mi senti? Roberto, mi senti? Ecco, ma
no,
la...
Non lo sento più.
Sì, ha detto di sì. È chiuso il suo. L'animale però non le dà, si può dire, la soddisfazione, ecco, la... cioè non si sente completo. Allora Dio crea l'uomo, la donna. Allora la donna ha un ruolo importante vicino all'uomo. mai oggi questa donna è ancora schiavizzata da parte dell'uomo, mi chiedo, anche da parte della Chiesa, che non è messa in risalto il ruolo della donna anche nella Chiesa, diciamo. È un po' emarginata. Anzi, vorrei dire anche un'altra parola, ma è meglio che mi fermo qua.
Sì, dicevo che mi sembrava alquanto interessante che si sia, che Dio stesso si sia autolimitato. Per dopo 6 giorni di lavoro ritiene opportuno pensare all'uomo, a noi, a me, per completare la creazione. Ma è una limitazione davvero nobile, cioè si ferma per dare spazio a me, ma non solo. Oltre a crearmi, a plasmarmi, mi dà un alito di vita, mi dà lo spirito, mi fa capace di riconoscere ogni altro essere. Quanta fiducia in me, che responsabilità. Ma nello stesso tempo, avendomi creato dalla polvere, mi fa capire che solo rendendomi conto della mia fragilità e debolezza, accettando la mia nudità, posso contribuire efficacemente a fare cose grandi. È come se non bastasse, Dio mette le mani avanti e, immaginandomi un eterno insoddisfatto, mi fa capire che posso sentirmi davvero felice e colmare le mie soddisfazioni solo se mi relaziono con qualcun altro. E a questo ci pensa ancora lui, che senza neanche disturbarmi nel torpore, provvede a completarmi togliendomi qualcosa, donandomi così un altro essere pari a me, alla mia altezza, che vale come me. Cioè, se scelgo di bastare a me stesso, il senso di onnipotenza mi farà perdere di vista la bellezza e il valore del creato, condannandomi all'insoddisfazione. Se scelgo invece di essere limitato, di aver bisogno dell'altro pari a me e nello stesso tempo differente da me, se scelgo di privarmi di qualcosa a favore dell'altro, se condivido, allora sarò felice e porterò frutto. Questa era una riflessione che ho fatto appunto leggendo il testo prima di questo incontro, ecco.
Magari diciamo anche il nome quando interveniamo, visto che appena è intervenuto, per chi non lo sapesse, era Giuseppe Cisotto.
Giuseppe.
E so che Liana forse voleva dire qualcosa.
Sì, grazie. Mi chiamo Liana. Volevo solo condividere 2 o 3 riflessioni. Le ho buttate giù così adesso mentre stavo ascoltando, non ho avuto tempo di leggere il testo. Ecco, mi è piaciuto la bella parte quando si dicevano soli e in relazione. E secondo me questo soli in relazione lo vedo come il nostro rapporto interiore ed esteriore. Quindi interiore quando io sono con me stesso e quindi sono chiamato a mettermi in relazione con l'altro. Però nello stesso tempo parto da me stesso e quindi questo rapporto diventa intimo con Dio. Ma nello stesso tempo è chiamato anche sempre a confrontarsi nella relazione con gli altri. E ho pensato a questa creazione dell'uomo e della donna, che tra l'altro è il racconto più antico della Bibbia. Infatti se noi prendiamo la Bibbia, questo è il primo racconto, mentre quello del primo capitolo è il secondo racconto, è più vicino a noi con gli anni. E questo racconto, infatti, l'altra cosa che mi veniva, che mi colpiva era la costola, e la costola mi è piaciuta, mi piace anche associarla al costato di Cristo, no? Perché ritorna dopo, alla fine, quando la lancia, trafigge Cristo. E questa costola noi possiamo anche, se guardiamo la creazione, possiamo anche identificarla come una nuova creazione, perché dall'acqua e dal sangue che escono dal costato è l'acqua e il sangue del battesimo e dell'Eucaristia, quindi due sacramenti che sono più importanti nella storia della Chiesa. E quindi proprio il nutrimento, la vita per il cristiano stesso. E mi piace sempre fare una lettura tipologica anche della Bibbia, che parte dall'Antico Testamento e arriva a noi, ma nello stesso tempo anche il contrario, che parte da Gesù e va all'Antico Testamento. Un'altra cosa che mi piaceva era soprattutto il riferimento che si fa all'uomo e alla donna. Ecco, io lo interpreto così. Se noi dobbiamo guardare la figura di Dio, soprattutto per il popolo ebraico, sicuramente è una figura maschile. Però nel concetto Dio non è identificabile in uomo e donna. Quindi non esiste questa distinzione che noi a volte facciamo a Dio e quindi la associamo agli uomini, ma è un concetto puramente ebraico. E infatti a me piace vederlo in entrambi i lati, cioè sia uomo che donna. Perché sia donna con la sensibilità della donna, sia uomo per la forza, per il coraggio, e quindi con tutti i sentimenti riuscendo ad essere vicino a ciascuno di noi. È proprio questo modo che mi fa comprendere Dio, perché riesce a avvicinarsi a tutti. Ecco questo. Grazie.
Grazie.
Grazie Eliana, c'era Teresa che voleva dire qualcosa. No, Teresa, chiedo scusa, Loredana.
Buonasera a tutti, sono Loredana. Grazie per tutti questi belli interventi. Volevo dire una cosa, che secondo me è molto importante quello che è stato detto a proposito della creazione della donna, soprattutto nella traduzione di Venin, in cui viene descritto che infatti viene presa una parte, quasi metà uomo, e diventa donna. Questo secondo me è molto importante, perché il fatto che la donna derivasse dalla costa dell'uomo ha dato adito a interpretazioni nei secoli di un certo tipo, e questo è un punto. Poi ritengo ancora più importante quello che ha detto prima Roberto sul discorso di quello che deve essere il rapporto uomo-donna. Come deve essere concepito come uno contro l'altro, non in opposizione, ma un po' come il senso della poesia che è stata letta alla fine, due percorsi paritari, ma paralleli, ma ognuno nella sua solitudine. Secondo me, se riusciamo a capire bene l'importanza di questo disegno iniziale, potremo capire meglio perché poi non ci siamo riusciti e verso dove bisogna andare dopo. Cioè, l'umanità non va in questo senso. L'umanità soffre problemi di relazione con gli altri molto importanti, rapporto uomo-donna, rapporto genitori-figli, rapporto con chi ci circonda, eccetera. Per cui secondo me è importantissimo capire quello che era da questo testo il disegno di Dio, perché se poi non riusciamo a realizzarlo, però sappiamo dove guardare per fare i passi migliori. Grazie a tutti, vi saluto.
Grazie.
Roberto, se vuoi aggiungere tu qualcosa o rispondere, non lo so, vedi tu.
Beh, intanto ringrazio quanti sono intervenuti tutti. perché appunto attraverso lo scambio ci si conosce, ci si confronta, ci si arricchisce chiaramente. Poi in particolare mi è stato chiesto qualcosa sul ruolo della donna, da parte di Suor Tarcisia, se ho ben capito. E da questo punto di vista direi che il testo che abbiamo esaminato ha qualcosa di profetico, proprio dentro la società di Israele, perché poi le cose anche allora non marciavano tutte così. C'era l'ideale e poi c'era la prassi, che spesse volte cammina molto bassa e altrove rispetto all'ideale. Si parla della tradizione ierista come originaria del secolo IX, per così dire. Poco prima c'era stata la vicenda di Davide e Salomone, quindi come famiglie insomma davvero particolari. Salomone aveva un harem, per così dire. Davide, a sua volta, il grande Davide, aveva la moglie, ma aveva anche la moglie di quel famoso guerriero che ha mandato a morire per averla in sposa, insomma l'amante. Cioè, vuol dire, la prassi era molto pesante, però la parola di Dio ha suggerito sempre una via d'uscita, una speranza su cui si può innovare, si può ripartire. Io leggo così appunto questo testo. Anche per gli ebrei nella storia c'è stata spesso una concezione maschilista del rapporto uomo-donna. Però c'è anche qualcosa di più e di meglio dentro la loro stessa storia. Mi piace pensare che Dio, come dire, si accompagna alla nostra vicenda umana, ai nostri discorsi, ai nostri fatti o fattacci, dando un po' ispirazione ad altro, muovendo un po' di libertà in più rispetto a quella che noi esercitiamo fra di noi, i nostri rapporti. Vorrei, non so se così, leggere una perla che ho raccolto dal Talmud e che risponde alla sapienza ebraica rabbinica, che spesse volte ha visioni, come dire, differenti, ma ha sempre una buona sostanza, in buona sostanza un'apertura, una riflessione che ci serve. A proposito della donna, leggo questa intanto. State molto attenti a far piangere una donna, che poi Dio conta le sue lacrime. La donna è uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi per essere pestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po' più in basso del braccio per essere protetta, ma dal lato del cuore per essere amata. Può sembrare una poesia, ma trovo in questo un'ispirazione forte appunto di quella donna che è data all'uomo come compagna, come una cresta di fronte, dove le due solitudini ben formate, incontrandosi, danno nello scambio il meglio di sé e creano vita ulteriormente. Questo secondo me è la grande visione che la donna può fornire e che la Bibbia suggerisce di poter affrontare. Poi la storia sappiamo che è pesante da tutti i punti di vista nella società. Fino a qualche tempo fa la donna, per così dire, non esisteva. La sessualità non ne parliamo. Era la sottomessa, era la ruota di scorta. C'è stato un tempo in cui la donna si sposava perché non sapeva cosa fare altro in certa età, bisognava trovare un buon partito. Ecco, l'uomo ha esercitato spesso ruoli maschilisti quando va bene, per non dire tutto il resto che vediamo. Ecco, occorre che uomo e donna conoscano e riconoscano i propri doni, se li scambino, senza quella voglia di, come dire, di supremazia. Prima è toccato all'uomo, adesso tocca alla donna la revanche. Ecco, questo forse sarebbe un cattivo segno, nel senso che la donna e l'uomo vivono due realtà che devono comunicare, però non col senso della rivalsa, perché vorrebbe dire che alla fine dei due uno ha da soccombere in ogni caso, prima l'uomo, magari adesso la donna, o meglio viceversa, come si sa. Ecco, da questo punto di vista direi che possiamo e dobbiamo camminare avendo coscienza di una nuova cultura che ad uscire dall'aspetto utilitaristico dei rapporti, per cui tutto si riduce un po' alle esigenze che abbiamo. In fondo ci stiamo solo noi, gli altri sono una comparsa. Se è così resteremo sempre soli, come è stato detto anche da Giuseppe, profondamente soli, senza speranza. Il ruolo della donna nella Chiesa. Beh, io direi finché ci sono le suore, così utilitaristicamente direi che è bene che ci siano. Donna, suora, il prete, i laici, ecco, credo che dovremo tutti crescere, perché sono altrettanti doni nella vita della Chiesa e anche là non si può misurare il dono. Dio non, mi spiego, non misura i doni dati alle persone, ognuno le ritiene unica e si gioca nella vita avendo coscienza di esserci e gli altri hanno il dovere di ricevere e di dare a loro volta. Speriamo bene, ecco, però il posto delle donne qua, reclamarlo no, devono poterlo gestire, ritrovare insieme agli altri. Speriamo che la Chiesa diventi sinodo, si parla sempre di sinodo, così camminare insieme. Uomo, donna, preti, laici e quant'altro. Abbiamo tempo e modo di farlo, che il Signore appunto ci illumini e ci segua anche con questa parola abbondante. Ti fermo.
Ciao, sono Cecilia.
Sì.
E ti ringrazio intanto del commento e di quello che avete preparato. Quando ero, diciamo, lontano dalla Chiesa, mi è sempre colpito comunque questo racconto, seppure non riuscivo a interiorizzarlo, a metterlo nel contesto giusto, proprio perché ho sempre visto la complementarietà delle due persone, no? Dell'uomo e della donna, e l'importanza di questa complementarietà. E credo adesso che insomma ho fatto un po' di cammino, che sia importantissimo scatenare il dialogo e scatenare anche la convivenza. Credo che questo la convivenza fra il dialogo proprio fra uomo e donna, credo che questo tempo anche del coronavirus ci abbia aiutato in certe occasioni a ristringere relazioni diverse, più profonde. Più spero, insomma, almeno io noto questo e mi auguro che possiamo crescere, come hai detto tu, nei nostri ruoli reciproci, no? Di complementarietà. Ecco. E vi ringrazio.
Grazie.
Devo dare un breve e semplice contributo.
Bene.
Per rispondere alla provocazione ovvia di Suor Tarcisia, e non è solo di Suor Tarcisia, ma di tutto il mondo femminile, perché nella Chiesa la donna non ha un ruolo pari a quello dell'uomo. Oggi Santa Caterina da Siena, tra l'altro, quindi una delle pochissime sante dotte donne che ha avuto un ruolo importante nella Chiesa, ma non perché gliel'hanno dato, perché se l'è preso. Ma il motivo è fondamentalmente perché la Chiesa è nel peccato, né più né meno. Cioè, quando non riconosce la dignità reale, in maniera concreta, della donna, anche attribuendo a lei dei ruoli di pari dignità, molto semplicemente lo fa perché vive nel peccato. Tant'è vero che quando i due, no, compiono il peccato cosiddetto originale, la reazione dell'uomo è quella di prendere le distanze dalla donna, no? La donna che tu mi hai messo accanto. Cioè, cosa vuol dire? Che la relazione, diciamo così, di mutuo integrazione, mutuo aiuto, no? E più ancora, la relazione che permette il riconoscimento di se stessi, si rompe proprio a causa della scelta del male rispetto al bene. E questo è l'unico motivo che giustifica il fatto che la donna realmente, anche nella Chiesa, in questo momento nel mondo occidentale, soprattutto nella Chiesa, non le venga riconosciuto da un punto di vista nominale, sì, si dice che ha pari dignità, dal punto di vista concreto non è assolutamente vero. E ripeto, motivo perché è un mondo maschilista. E mondo maschilista cosa vuol dire? Vuol dire peccato. Quando è che si è instaurato il maschilismo? Quando i primi esseri umani hanno cominciato a rendersi conto delle differenze, soprattutto quando, per motivi, diciamo così, somatici, l'uomo maschio era più adatto a cacciare rispetto alla donna. E questo cacciare gli ha praticamente fatto presumere, avendo più forza fisica, di essere anche, diciamo così, di maggior dignità, più importante, relegando progressivamente la donna a dei ruoli marginali e rovinando quindi la relazione. Cioè nasce dal peccato di presunzione, che è il peccato originale, no? Ecco. Fa specie che la Chiesa cattolica continui a rimanere in questo peccato senza avere l'umiltà di riconoscerlo.
Grazie.
Se c'è qualcun altro che vuole intervenire, no, don, se vogliamo chiudere, visto che sono quasi le 9:30.
Don, se vuoi farci pregare, magari aspettiamo ancora un po', magari vuoi una preghiera, una benedizione.
Beh, preghiamo proprio allora per la situazione della donna marginalizzata, addirittura schiavizzata, purtroppo in varie culture nel mondo, ma anche preghiamo proprio per la Chiesa nostra cattolica, perché perché abbia questa umiltà, questo coraggio di riconoscere il proprio male e di saper rispondere positivamente al progetto di Dio che in maniera molto chiara e palese nelle scritture mostra come Dio abbia nel suo progetto di amore previsto questa dignità grande della donna e dell'uomo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte. Amen. Un attimo che mi attivo. Per l'intercessione di Santa Caterina da Siena, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Il Signore vi conceda una notte tranquilla e un riposo sereno.
Amen. Grazie e altrettanto.